a Tutto Festival, musica, interviste e altro dai principali eventi della regione. Questa settimana, lyrics, autori e canzoni dalla rassegna I Martedì d'Estate del Centro Culturale San Domenico. Seconda serata, versi diversi.
Alta sui naufragi dai belvedere delle torri, e distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità.
Lyrics, autori e canzoni, rassegna dedicata a chi scrive canzoni e ai grandi interpreti della musica italiana. Per la 15ª edizione de I Martedì Estate, il Centro San Domenico ha proposto Lyrics, autori e canzoni, una rassegna dedicata allo scrivere canzoni, ai compositori e agli autori di testi della cosiddetta musica leggera. La direzione artistica è di Franz Campi. 4 serate per raccontare il mestiere di chi scrive canzoni e le interpreta, alternando musica e parole, nello splendido scenario di Piazza San Domenico. 4 particolari occasioni d'incontro proprio a Bologna, recentemente premiata dall'UNESCO come città della musica e considerata una delle patrie della canzone italiana d'autore.
Come un'anestesia, come un'abitudine. Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria col suo marchio.
Seconda serata, 29 giugno 2007, versi diversi. La seconda serata del Festival Lyrics prende il via dalle note originali di Davide Belviso, mentre Sharon Alini e Andrea Montuschi leggono i testi di Smisurata preghiera di Fabrizio De André e dei Limoni di Montale. Con il titolo Versi diversi, infatti, si vuole riflettere riguardo al rapporto tra parole della musica d'autore e quelle della poesia. Si possono considerare poetici i versi di alcune canzoni o sono mondi distanti? Su questi temi si sono confrontati Claudio Lolli, Pino Marino, Franz Campi, direttore artistico della manifestazione, Paolo Iachia, Alberto Bertoni e Paola Angeli, che pochi giorni fa ha vinto il premio per il miglior testo e quello per la migliore interpretazione del Musicultura Festival di Recanati. A seguire un recital teatrale di Matteo Belli, accompagnato al pianoforte da Luca Matteuzzi, dedicato alle più suggestive parole delle canzoni della canzone d'autore italiana.
Come un'anomalia, come una distrazione.
Signori, buonasera. A nome del Centro San Domenico tocca a me questa sera esprimere la nostra gioia di avervi qui. Col favore delle tenebre sono sicuro che altri verranno per questa seconda serata della serie Lyrics, che promette di essere molto interessante e molto bella. È mio dovere ringraziare gli sponsor di questa manifestazione, la Fondazione Carisbo, che sostiene in modo molto importante Lyrics, l'Associazione Commercianti di Bologna, ASCOM, il Comune di Bologna, che ci ha inserito nella programmazione di Be Estate. Ringrazio anche l'Hotel Turing, la Regione Emilia-Romagna e la radio online Radio Emilia-Romagna, per gli amici www.radioemiliaromagnasenzaspazi.it, sito sul quale è possibile ascoltare e eventualmente riascoltare le nostre serate. Il mensile L'Isola che non c'era, il MEI e Radio International, la libreria Trame, che espone volumi e combat disc che eventualmente potete acquistare, l'associazione Mambo, che organizza abitualmente il Festival Brasiliano di Bologna e il Festival Accordeon dedicato alle fisarmoniche, e infine l'associazione Le Nuvole. Vi auguro buon ascolto di parole e di musica, o di musica delle parole e parole per la musica, fate tutti i giochi di parole e di musica che volete, e do senz'altro la parola per iniziare questa serata a Davide Belviso. Grazie.
Poeti laureati si muovono soltanto fra le piante dai nomi poco usati, bossi ligustri o acanti. Io per me amo le strade che riescono agli erbosi fossi, dove in pozzanghere mezzo seccate agguantano i ragazzi qualche sparuta anguilla. Le viuzze che seguono i ciglioni discendono tra i ciuffi delle canne e mettono negli orti tra gli alberi dei limoni. Meglio se le gazzarre degli uccelli si spengono inghiottite dall'azzurro. Più chiaro si ascolta il sussurro dei rami amici nell'aria, che quasi non si muove. E i sensi di questo odore che non sa staccarsi da terra, e piove in petto una dolcezza inquieta. Qui, delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra piccola parte di ricchezza, e dall'odore dei limoni. Vedi, in questi silenzi in cui le cose s'abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci si aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disnudisce nel profumo che dilaga, quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede in ogni ombra umana che si allontana qualche disturbata divinità. Ma l'illusione manca e ci riporta al tempo nelle città rumorose, dove l'azzurro si mostra soltanto a pezzi, in alto, tra le cimase. La pioggia stanca la terra di poi, s'affolta il tedio dell'inverno sulle case, la luce si fa avara, Amara l'anima, quando un giorno da un mal chiuso portone tra gli alberi di una corte ci si mostrano i galli dei limoni e il gelo del cuore si sfà e in petto si scrosciano le loro canzoni, le trombe d'oro della solarità.
Alta sui naufragi dai belvedere delle torri, china e distante sugli elementi del disastro, dalle cose che accadono al di sopra delle parole, celebrative del nulla, lungo un facile vento di sazietà, di impunità, sullo scandalo metallico di armi in uso e in disuso, a guidare la colonna di dolore e di fumo che lascia le infinite battaglie al calar della sera, la maggioranza sta. La maggioranza sta, recitando un rosario di ambizioni meschine, di millenarie paure, di inesauribili astuzie, coltivando tranquilla l'orribile varietà delle proprie superbie, e la maggioranza sta, come una malattia, come una sfortuna, come un'anestesia, come un'abitudine. Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria col suo marchio speciale, di speciale disperazione, e tra il vomito dei respinti muove gli ultimi passi per consegnare alla morte una goccia di splendore, di umanità, di verità. Per chi ad Aqaba curò la lebbra con uno scettro posticcio e seminò il suo passaggio di gelosie devastatrici e di figli con improbabili nomi di cantanti di tango in un vasto programma di eternità. Ricorda, Signore, questi servi disobbedienti alle leggi del branco, non dimenticare il loro volto, che dopo tanto smandare è appena giusto che la fortuna li aiuti, come una svista, come un'anomalia, come una distrazione, come un dovere.
Provo. Buonasera a tutti quanti, buonasera. Quelli che avete sentito adesso recitare sono due giovani attori, sono Andrea Montuschi e Sharon Alini. Un applauso per loro. Questo festival vuole essere proprio questo, un mix di personaggi conosciuti e grandi artisti riconosciuti da critico e pubblico, e la possibilità di creare un circuito per giovani artisti o artisti che ancora stentano ad avere il riconoscimento che dovrebbero avere, secondo me, secondo altri che hanno sottoscritto questo festival. Uno di questi artisti che da tanto tempo lavora a Bologna, lui è della Puglia, è un percussionista, arrangiatore, compositore, le sue atmosfere, Davide Belviso. Grazie Davide. Canta mio diva l'ira funesta del Pelide Achille. Cantami, diceva, non diceva raccontami, diva, il divino poeta Omero. E allora questa cosa qua nella Grecia era abbastanza naturale, musichefa, non era una cosa a parte, faceva tutt'uno con l'entrata in guerra, col canto, con la danza dei ballerini, con i funerali, i matrimoni, poi c'era il simposio, c'erano altre cose, insomma, ma la musica era fondamentalmente legata alla parola, anche Pindaro. E poi dopo un po' questa cosa qua si è un po' persa, adesso questa sera abbiamo chiamato per raccontare meglio questa storia delle parole e della musica che a tratti si sposano, altre volte invece si ritraggono dall'altra, per tanti motivi. Dicevo che si perde un po' questo filo, si ritrova con in lingua doc, con i trovatori, questi che a corte andavano a cantare e si accompagnavano con liuto. Però se uno legge anche, non so, un libro recente che ho letto proprio finito viaggio la settimana scorsa, Il viaggiatore notturno di Maggiani, Maurizio Maggiani, mi pare che si chiami, sì. E lui racconta che nel deserto dell'Hoggar in Africa, ha queste guide, portatori, che nel contratto, se vogliono andare in giro, lui deve prendere anche, a pagare anche uno che di professione fa raccontatore, che durante il giorno segna mentalmente quello che accade, lo ricompone in una visione fantastica e divertente e canta la sera attorno al fuoco, invece guarda la televisione, questi ascoltano la poesia del racconto. Poi dicevo che si perde ancora questo filo di congiunzione tra musica e parole e si ritrova, non so, per esempio in Italia, si ritrova alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, con per esempio la fortunata stagione della canzone napoletana che ancora tutti quanti amiamo e conosciamo, Salvatore Di Giacomo, ha scritto molti testi e poi tanti altri artisti che si vanno a legare a questa voglia di raccontare attraverso la musica. Tanti sono gli scrittori famosi, conosciuti, che hanno scritto testi per la canzone, per la musica vera e propria, popolare. E poi il grande successo della stagione dei cantautori. Alla fine degli anni 60, il primo, diciamo, un po' conosciuto, riconosciuto come capostipite di un modo di scrivere canzoni non banali, è Domenico Modugno, sapete tutti quanti. E poi arrivano a quel punto lì Nanni Ricordi e Franco Crepax, che sono due, appunto, editori e discografici, che sulle orme di Domenico Modugno dice, si può allora scrivere delle canzoni in modo originale, non banale, cerchiamo anche noi qualcosa di importante, intanto c'era già la stagione in Francia dei chansonnier, di Brassens e altra gente, insomma, e nasce proprio l'attenzione nei confronti di alcuni giovani genovesi in particolar modo, forse perché Genova è più vicina alla Francia, non si sa, ma Gino Paoli, il primo insieme a tanti altri di quella scuola, che ha dato grande fulgore alla parola cantautore. Allora io mi chiedo ancora se questa parola ha un senso ancora oggi, se ha un valore e c'è ancora un riconoscimento per questo tipo di comunicazione emotiva e cerebrale. E per iniziare questo discorso, questo racconto che andiamo a fare questa sera, questa discussione, questa tavola rotonda, poi seguirà un bellissimo recital di Matteo Belli basato proprio sui testi e le canzoni che secondo me certe volte hanno lo stesso valore della parola poetica, e qui mi scontrerò con altri illustri professori. Questa sera con noi un cantautore riconosciuto come uno dei più apprezzati e amati in Italia, Claudio Lolli. Vieni pure, Claudio. Claudio Lolli, tra l'altro, ama in modo particolare la parola, tant'è che è anche insegnante di letteratura italiana, quindi direi che la sua vita è tutta attorno a questo modo di comunicare. Ti siedi qua, Claudio? Quello è il tuo microfono. Io mi siedo invece in mezzo qui. Ecco. Allora, ti stavo dicendo prima, chiedevo se intanto secondo te ha ancora un valore questa parola, se ha ancora un senso cantautore. Che cos'è un cantautore? Aspetta che forse è acceso. Ah, sì.
Okay. Perfetto. Sì, vi ringrazio. No, io ho un grossissimo problema. E c'ho una bottiglia di birra nella borsetta che ho cercato disperatamente di aprire con le chiavi, ma non ci sono ancora riuscito. E questo è veramente un problema che riguarda, francamente, il problema di cui stiamo parlando. Vedete, poi c'è il vento che non vuole che noi parliamo di questa cosa.
Ma anche Cofferati non vuole che si aprano le birre la sera, lo sai, dopo le 9 non si può più.
Io francamente di Cofferati non vorrei parlare.
No, non siamo qui per questo, per l'amor, no, proprio, assolutamente, non parliamo di cantautori.
No, i cantautori, come dire, diciamo una cosa, la cosa più semplice, più semplice, diciamo, forse anche banale. C'è stata una generazione di ragazzi, ex ragazzi naturalmente, di 30-40 anni fa, insomma, quindi oggi hanno 60-65 anni, cioè io li incontro molto spesso, io abito al Pilastro e c'è una bocciofila in cui ci sono molti di questi ragazzi che giocano a bocce ormai in pensione e che ricordano appunto le canzoni di Andrea, di Guccini, eccetera. Loro sono cresciuti con queste. E che cosa può essere stata? Può essere stata una, come dire, piccola distribuzione di piccola poesia, però attenzione, la poesia non è mai piccola, anche se è piccola per definizione, e alla, a qualcuno che non aveva nessun altro modo e nessun'altra possibilità di conoscerla. Non potevi far conoscere a Brambilla Arnaldo I fiori del male di Baudelaire, poteva ascoltare con piacere le canzoni di André e poteva trovare un cortocircuito della sua vita, nella sua vita, con la sua vita passata, presente e futura, con queste storie. Poteva, come dire, immaginarsi una piccola scatola nera e sconosciuta della sua vita, che andava piano piano ad esplorare. E questo è il compito, il merito e il limite della cultura popolare. Io credo che, insomma, cantautori come Fabrizio De André abbiano fatto questo, insomma, abbiano permesso a molta gente semplicemente ignorante, ignorantemente semplice, di appropriarsi di qualche cosa popolarmente, nel modo più semplice possibile, della propria vita. Come, non so, l'operazione che Roberto Benigni fa sulla Divina Commedia, ma non è una cosa meravigliosa in un certo senso? No, la gente si riappropria della Divina Commedia come era un testo popolare, un testo da canzone, da recitar la notte e la sera nelle piazze di Firenze, storie da raccontare. Noi oggi lo insegniamo al liceo e all'università, ma c'è ovviamente tutto questo, come dire, trapasso culturale e trapasso storico e secolare che ci inibisce, ci impedisce. Però è questo, insomma, la poesia è questo, la poesia sempre tra virgolette, no? È lo stare insieme alla gente, creare dei movimenti di parole che arrivino fino al cuore, scusate il populismo e la semplicità, però da un certo punto di vista è questo, perché se no non è altro, se no non serve a nulla. E io credo che, insomma, questa cosa che noi chiamiamo canzone d'autore sia stata, con tutti i suoi limiti, più o meno una cosa del genere. Ragazzini che non avrebbero mai letto dei poeti difficili hanno ascoltato dei cantanti facili e sono arrivati a un punto del loro sentire, del loro esistere, importante. Non siamo filologi, non vogliamo essere filologi, è chiaro che, come dire, tra Vasco Rossi e James Joyce c'è una enorme differenza, però cerchiamo di essere anche un po' sociologi e vediamo che cosa quello che noi riusciamo a comunicare produce. Questo io credo che sia un punto di vista accettabile da indagare.
Grazie Claudio, bellissimo primo intervento che ha già aperto dei belli scenari. Tra l'altro mi viene in mente, al posto di questa cosa qua, chi altro avrebbe potuto far conoscere in Italia un poeta americano come Edgar Lee Master, che era rimasto addirittura intradotto fino al periodo fascista, che l'ha fatto la Pivano, e è stato De André, che ha fatto un album meraviglioso tratto da quelle liriche bellissime, questi epitaffi sulla collina di Spoon River. Allora, per parlare ancora di questo tema, aggiungiamo un altro ospite. Si tratta di un semiotico e storico della canzone italiana, insegna all'Università di Dams di Genova, Imperia e a Pavia, ha scritto molti saggi e in particolare un saggio che è molto chiaro questa sera, che può essere interessante, per Feltrinelli, Storia della canzone d'autore italiana. Paolo Iachia.
Ciao Paolo. Ciao Paolo. Grazie.
Senti pure che ci accomodiamo.
Sì.
Allora, che pressione? Non hai la birra, però. Però riusciamo a recuperare qualcosa per aprire? Ecco, perfetto. Abbiamo il classico coltellino svizzero, che mi sembra giusto, quindi è a tua disposizione. Il bello è che uno si porta le dosi personali da casa, invece potremmo benissimo offrirti una birra. Ok, Paolo.
Forse siamo riusciti ad avere anche un terzo microfono, oltre al coltellino svizzero.
Però prima, aspetta, lo tengo io, prima fai una cosa alla volta, che non vorrei. Vista tanto tu a fare due chiacchiere con noi, Paolo.
Allora, guarda, intanto...
No, ma ha fatto il Boy Scout, mi ha detto tempo no, non hai fatto il Boy Scout, Claudio, no.
Il pioniere, il giovane pioniere.
Ce la arrangiamo noi.
No, allora, senti, intanto la prima cosa che avevo da dire era sull'idea della musica leggera, ecco. Io magari sul discorso dei cantautori, eccetera, e sulla popolarità della canzone vorrei tornare. Però su questa idea qua sì, subito. Cioè, da Modugno in poi finisce questa idea veramente orribile della musica leggera. Probabilmente i ragazzi più giovani non se lo ricordano, ma una ragazza leggera era una poco di buono, che era meglio frequentare di nascosto e poi non sposare. Ecco, c'era un'idea estremamente razzistica, cioè nel senso che la canzone non poteva essere arte. Tutto al più intrattenimento, così, cose leggere, cose da poco. Con gli anni 60 c'è questo grande cambio nella considerazione della canzone. Fate attenzione che però questo cambio è dentro di noi, non è ancora riconosciuto, per esempio, in ambito universitario, dove capitano, c'è qui un allievo del professor Bertone che fa una tesi bellissima su Guccini, capitano professori illuminati, ma l'Accademia continua a respingere l'idea che la canzone possa essere arte. Quindi questo è uno dei paradossi che noi abbiamo, cioè l'assoluta popolarità dell'idea che la canzone possa essere arte e il fatto che invece non c'è questo riconoscimento. Se voi pensate che il cinema nasce nel 1895, e nessuno discute più che ci siano cattedre, tesi, discussioni sul cinema, la canzone ancora non ha questo spazio. E quindi la cosa straordinaria è che secondo me invece abbiamo questi ambiti, cioè questi ambiti dove noi discutiamo della canzone, con un riscatto rispetto alle aule dell'università, che qui ci troviamo tra amici, cosa che non capita così spesso in università.
Quello che mi lascia un po' sorpreso è che una delle giustificazioni di questa cosa è che dice che la poesia, il testo poetico, non ha senso quando viene musicato, non ha successo quando viene musicato, deve essere una cosa a parte, letta a parte. In realtà, nella storia della canzone, a livello internazionale, ci sono stati tanti esempi di bellissime poesie, di grandi poeti messi in musica con grande successo popolare, Theodorakis con Kafavis in Grecia, Victor Jara con Neruda in Cile.
Tu non lo aiuti qui,
ha detto
non,
che non
ci
vuole,
segue
io.
Più.
Io mi fido. Guarda, aspetta, abbiamo un altro azzeggio, se vuoi questo è più facile forse. Grazie Daniele. Che a questo punto la sballottate, mi sposto perché non vorrei vero che...
È l'unica giacca che hai?
Sì, questa è la quota mia mamma con i buoni del risparmio della COP, quindi... Oh, Avemus! Va, benissimo. Restituiamo gli attrezzi perché i proprietari magari vorrebbero averli indietro, ecco, scusate un attimo.
Anche questi li abbiamo recuperati.
Bene, dicevo che ci sono tanti... esatto, perfetto. Se vuoi questo qua è per te, intanto se vuoi inserirti nella conversazione. No, stavo dicendo, tanti esempi, anche qui in Italia, poi dopo negli anni 60, abbiamo un esempio a Bologna, bellissimo, negli anni 60, Roberto Roversi, che abbiamo invitato tra l'altro a venire queste sere, non può perché purtroppo non sta tanto bene, ha avuto anche dei problemi in casa, però lui fondò Officine qua a Bologna, un gruppo di lavoro che lavorava proprio sulla canzone, oppure a Torino ci fu un altro momento di grande interesse per questi esperimenti, e fino agli anni 70, Lucio Dalla, che abita qui tra l'altro a 50 metri da qua, fece dei dischi meravigliosi con i testi di Roberto Roversi, mi ricordo su tutti che abbiamo esibito l'altra sera con l'orchestra Pangea e Silvio Donati, Nuvolari, per dire, la descrizione di un campione della...
Ecco, ma guarda, qui Claudio, mi senti? Hai voglia?
Certo.
Allora, su questa cosa volevo proprio litigare un po' con Franz e con te. Su questa idea, secondo me, non è uguale il discorso della canzone degli anni 60 di quelli 70. Cioè, se tu guardi bene, c'è un'immediatezza nei cantautori degli anni 60 che non c'è in quella degli anni 70. Anche quel discorso che tu hai fatto del tipo di pubblico, cioè in fondo sono i primi cantautori che o frequentano l'università o diventano professori o addirittura insegnano anche all'università. Guccini, Vecchioni adesso stanno insegnando, eccetera. Tu hai insegnato tanti anni. Se tu vedi, la prima generazione degli anni 60 ha un'immediatezza linguistica e il tipo di pubblico, cioè se tu vedi il pubblico che create voi, cantautori degli anni 70, è un pubblico...
Anche il 2007, perché appena pubblicato disco molto bello, tra l'altro con Barbara Giorgi ai cori, siamo tanti abbasso, tutti amici carissimi.
Abbiamo fatto un bellissimo convegno con Claudio sui 30 anni degli Zingari Felici, ed è stato un momento che è stato molto bello. Però, insomma, secondo me c'è stato un cambio. Io addirittura lo leggo alle avanguardie storiche del Novecento, capisci? Cioè si inizia a prendere un certo tipo di scrittura, un certo tipo di immagini, metafore. C'era una volta una gatta, è un capolavoro, ma è estremamente semplice. Il tipo di scrittura dei cantautori degli anni 70 è un tipo di scrittura che recupera. Tu sei stato paragonato a Majakovskij, sei stato avvicinato ad altre forme di... quella che sono l'arte del Novecento. Ecco, secondo me, quindi, c'è questo recupero da parte dei cantautori degli anni 70 di tutto un percorso anche alto. E quindi, quando tu dicevi popolare, popolare nel senso che, secondo me, i cantautori degli anni 70 insieme a te hanno creato tutto un nostro modo di leggere la realtà. Però era un modo di leggere... non immediatamente popolare, estremamente diffuso, ma di generazioni che ormai, hai capito, acquisivano una cultura liceale. Mi dici se ti pare questo ragionamento?
Sì, sì, la tua distinzione tra popolare e diffuso mi sembra interessante. Va bene, sì, popolare, certo, non Nino D'Angelo. Poi, insomma, è in realtà un grande intellettuale napoletano che fa delle cose meravigliose, e anche lì bisogna capire da dove nasce, no, il collegamento con una sensazione della gente, insomma qualche cosa che non viene dall'alto, comunque qualche cosa che non viene dal basso, poi si ramifica in tantissimi tipi di espressione. Ecco, per quello che tu dicevi sulla musica degli anni 60, certo, anche quella è popolare, è democratica, vogliamo definire democratica. C'è stato, una sorta di distacco, o di stacco, non scrivendo, non so dove mettere la barra, tra queste cose, per cui fino ad un certo punto c'era della musica che tu sentivi e ascoltavi, ma io non so se questo è vero, questa è la mia opinione, che tu ascoltavi e sentivi per dimenticarti di te stesso. Alla mattina accendi la radio, prendi la cosa per stirare, non so come si chiama, non lo...
le signore
la ragazza. Ringrazio, l'ho fatto a volte, però ho dimenticato come si chiama l'attrezzo, che evidentemente l'ho fatto poco. E c'è qualcuno che canta, che fa della musica popolare, anche bella, significativa, perché no? Oppure, da un'altra parte, c'è un tipo di produzione che ti impedisce di stirare. Perché se tu senti Bob Dylan non puoi stirare, capisci? Desolation Row, cioè, butti via tutto, esci, vai a ubriacarti in qualche bar, oppure abbandoni la moglie, non lo so, ammazzi i tuoi figli, fai qualche cosa di diverso dal consueto. Allora, questo è ovviamente una battuta, una provocazione, però non so a che cosa deve servire la musica, ma poi la musica, insomma, la produzione culturale in genere, la poesia, la letteratura, eccetera. Deve confermarti la banalità, la noia della tua vita, o deve aiutarti con molto dolore, molta fatica a modificarla, a cambiarla? Ecco, era solo quello che io volevo dire, insomma. Certamente la musica popolare c'è di meravigliosa, di confermativa e di meravigliosamente confermativa, che io ascolto molto volentieri. Però, ecco, la differenza fra i 60 e i 70, che poi, insomma, qui non c'è un sociologo, purtroppo, o per fortuna, insomma, però, secondo me, era un po' questa, insomma. I 70 sono stati degli anni in cui la musica aveva una valenza molto critica, insomma, molto, come dire, che ti metteva molto in discussione.
E qui vorrei lasciare al pubblico il giudizio, invece, se sia confermativa oppure metta in discussione in qualche modo se stessi, il lavoro di un cantautore romano, fa parte della cosiddetta scuola romana. Non ci sono delle scuole, della verità, però diciamo che c'è un ambito di musicisti che si ascoltano a vicenda, si conoscono e magari si aiutano anche, cosa molto rara di solito tra artisti. Lui ha pubblicato il primo album, ha vinto il premio Ciampi, miglior opera prima, nel 2000, l'ultimo suo album si chiama Acqua, Luce e Gas. Lui è Pino Marino. Ti lasciamo pianoforte, ti lasciamo. Suona pure, inizia pure a suonare il primo pezzo, perché alterniamo le parole alla musica, perché prima di arrivare al recital di Matteo Belli e Luca Matteuzzi al pianoforte. Se ce l'avete voi, dicono.
Io no.
Ecco,
adesso
è arrivata.
Sì. Mi prendo il privilegio di non rispondere a domande. E sono qui. Meno male, dico io. Sono più belli e chiari gli occhi tuoi più di ieri, ed io li guardo solo un po' come un aeroplano seduto sul divano pieno di voci e solo nessuno che comanda. Vederlo in aria è strano, e infatti passa un treno che gioca col destino, binario e galleria, rosa di casa mia, venduta da un indiano, posata sul divano, portami ancora agli occhi. Occhi più belli e chiari, distrattamente amari, rubati dai corsari, nel mare di sapone, che risalendo il fiume, ritrova la ragione, centrifuga e risciacquo, e poi il viaggio dentro a un sacco di plastica e mistero che rimaniamo soli, che rimaniamo soli, che rimaniamo soli, e rimaniamo soli a ricordare i nomi.
Pino Marino, c'è un cambiamento di scaletta, ti faccio fare un pezzo con la chitarra, perché voglio far vedere quanto sei bravo prima di farti parlare di altre cose, quindi prima lasciamo parlare la musica e le parole. Io ne approfitto a proposito di parole per ricordare che Bologna è la città della musica 2007 secondo l'UNESCO. Questo premio non è soltanto dato all'eccellenza di certi artisti fantastici che hanno scelto di vivere o sono vissuti e nati qua a Bologna, ma è un premio all'intero movimento bolognese che in qualche modo comprende il conservatorio, il dance, l'università e più di 1000 bands che sono operative qua a Bologna, e tanti operatori tecnici che intanto ringraziamo, tra l'altro i fonici nostri di House of Music, un applauso anche a loro che in questi giorni stanno lavorando molto per noi, arrangiatori, musicisti, strumentisti, tecnici fonici da palco e da studio, e tanti invece operatori che sono critici, scrittori di musica, di analisi delle parole, come questi che abbiamo invitato questa sera. E volevo ricordare appunto che le parole sono importanti e i libri sono importanti per raccontare questi mestieri. Abbiamo qua infatti invitato la libreria Trame, grazie, perché aprire una libreria a Bologna bisogna essere coraggiosi. Trame in via Goito, via Indipendenza, sono tre appassionate di letteratura, leggono 500 libri all'anno, e quando vai da loro a chiedere un consiglio non te lo dicono perché hanno letto l'indicazione della casa editrice che è appena arrivata, ma perché hanno letto il libro, quindi. E loro hanno una bella, diciamo, libreria piena di cose interessanti. Qui abbiamo due libri che sono Arlecchino Grigio, sono nati in un convegno, vabbè, che parlano di teatro, e soprattutto il Trittico per un altare, che è il testo dell'artista che dopo si esibirà, di Matteo Belli, un fantastico artista bolognese. Applauso per Matteo Belli che se lo merita. Poi abbiamo anche due libri che, come sapete, poi gli artisti che si esibiscono e entrano nel cuore della gente diventano oggetto di culto e anche di studio, e ci sono due libri dedicati a Claudio Lolli, qui presente, che vedete qua, Rumore Rosa e Claudio Lolli. E poi un'amica che ha un sito che si chiama www.lacanzoneitaliana.it, che ha scritto un libro su dei protagonisti della musica bolognese che stavo prima, che sono gli Stadio. Tutti questi libri e altri libri ancora, e i CD di alcuni degli artisti che si esibiscono stasera, e guarda che caso ne ho anche un camion dei miei lì, sono disponibili in questo banchetto che c'è qui. Grazie, un applauso, i buon gustai non mancano, vedo anche stasera, benissimo. A te la musica e la parola, ecco, abbiamo anche questo, scusa, abbiamo anche da una finestra sbagliata gli Zingheri felici di Claudio Lolli, a cura di Gianluca Veltri, anche questo ricordiamo perché è un bel libro. Grazie molto, a te la parola Pino. Questo fa parte del tuo ultimo album, anche questo, no? Questo è il pezzo che preferisco, perciò.
Alzo col botto alle 8 ed esco col bassotto dell'inquilino sotto, rientro che già piove, mi pagano alle 9, discuto gli arretrati che sono rimasti indietro, e ovunque siano andati per andare sono andati, ho una vita da condurre, con due banconote azzurre, con sopra scritto 20, 20 e 20 fa 40, e a me che serve 100, ne mancano 60, a te serve 300, il fatto va a finire in banca, a chi serve 3000, già gli manca una pistola, a chi serve 300.000, manca una carriola, di banconote gialle, che il vento porta in aria, al posto delle foglie, e il vento le raduna, le conta, le riconta, ma ne manca sempre una. Rientro col botto alle 8, rincaso col bassotto dell'inquilino sotto, per tutti e due già piove. Prendo sonno per le 9, così mangio domani. E sogno l'inventore che ha prestato le sue mani per sostituire le foglie con le banconote gialle da 50 sopra i rami. Che ha prestato le sue mani per sostituire le foglie con le banconote gialle da 50 sopra i rami. Che ha prestato le sue mani per sostituire le foglie con le banconote gialle da 50 sopra i rami. Che ha prestato le sue mani per convincere gli umani ad inseguire le foglie gialle appese sopra i rami.
Marino. Stacca il jack, attenzione, stacchiamo il jack. Ok, poi ci ha tirato via questo qua, grazie, anche la chitarra. Bene, allora Pino ci ha fatto sentire due canzoni completamente diverse, uno un po' più intimista e uno che parla di problemi tecnici quotidiani. Prego, si sente pure. Il microfono possiamo lasciare un attimo, lo lasciamo un attimo a Pino. Allora, dicevo, il tuo album ultimo si chiama tra l'altro Acqua, Luce e Gas, il punto di vista è molto pratico, però l'atteggiamento nei confronti di questi problemi quotidiani è abbastanza poetico, se me lo consentite. Cosa dici tu?
Sulla poeticità dell'acqua, della luce e del
no,
gas.
No, non volevo...
No,
Ma sono i discorsi che abbiamo fatto fino adesso, insomma, un
sì,
po'
sì,
cosa è il tuo punto di vista su queste...
C'ero. Io credo che fondamentalmente quello che ha detto il maestro Lolli, che non sa di essere stato mio insegnante, glielo dico ora.
Insegnante sei stato suo?
Sì, no, a distanza.
Ah beh, a distanza, nel a senso distanza. Di ispirazione, ma mica solo tuo, siamo in tanti a avere
dei No, era proprio in una mia classe, purtroppo l'ho dovuto bocciare una volta.
Non solo una volta.
Quattro in italiano e quattro in latino, mi spiace però. In realtà si capiva che era un ragazzo... di talento, però...
L'hai premiato così, per fortuna era di talento, perché qui non talento.
No, credo che fondamentalmente sia, a prescindere dai flussi che le epoche generano, sia la saturazione di certe cose e quindi la necessità poi di ricorrere all'opposto, cioè tantissima leggerezza, poi la sostanza trova un varco, satura per eccesso, il canale opposto e la grande elasticità di tutti noi messi insieme fa sì che ci si affezioni e disaffezioni a delle cose e quindi a un certo punto per stanchezza o per saturazione si richiede esattamente il contrario. Dopo alcuni mesi di lavoro si ha bisogno della vacanza, dopo due mesi di vacanza fa oddio quando è che torno al lavoro. Questo per,
è molto chiaro il senso,
in tutto questo flusso elastico di necessità credo che a prescindere dalle epoche sia sempre opportuno che chiunque abbia la sfacciataggine di esporsi in pubblico, a raccontare cose non necessariamente proprie, ma anche semplicemente distillate da quello che è l'assorbimento quotidiano del vedere cose, tradurle col proprio metabolismo e avere la voglia di raccontarle altrui. E chiunque abbia questa faccia tosta è opportuno che si muova, a prescindere dai generi, da questa stessa necessità e non dalla necessità di svoltare il panorama attuale che vede un'esplosione di MySpace e vetrine. Conoscete MySpace?
MySpace è un sito aperto a tutto il pubblico, sono soprattutto musicisti che vanno, anzi, si costruiscono una pagina, entrano nella comunità, poi ci si scambia a vicenda delle visite negli altri siti, si scambia l'amicizia e compare nel proprio sito una fotografia con un link al sito di riferimento e così da amico a amico si va a curiosare e si è formata una comunità di musicisti dove i produttori musicali vanno a spulciare per cercare anche nuovi talenti a volte.
Non pretendevo tanto, maestro Franz.
No, mi sembrava l'intervento è stato vergognoso, mi sono spaventato.
Dico, dovevo
arrivare.
Vabbè, insomma, è per farla più breve, perché poi io vado lungo. Questo evidente stato di riconosciuta crisi di chi vende la musica, di chi pensava di venderla oggi come la vendeva prima, insomma un po' lo stato confusionale generale che riguarda un po' tutti i campi, i settori e le teste vuote o piene di ognuno di noi, credo che stia conducendo a una necessità che non è in realtà quella estremamente del raccontare a prescindere, ma è la necessità di in qualche modo a tutti i costi uscirne vincitori. Quindi gli spazi espositivi stanno aumentando a dismisura, chiunque dal salotto di casa, e questa se ha una valenza anche piuttosto intrigante, cioè passare direttamente dal salotto di casa con la propria chitarrina a farsi sentire in Australia, ha un fascino incredibile. Però è anche vero che sembra che ormai 29 milioni di persone in Italia facciano questo per attività. E allora è abbastanza curioso capire che in realtà tutti
i calciatori, tutti i cantanti
tutti
in Italia
stiano cercando la possibilità. Sai, quando i cantatori sono usciti, è la sensazione che arriva a me per aver letto, per aver parlato Ennio Melis, piuttosto che tutti quelli che all'epoca facevano questo lavoro all'interno o al di fuori dell'epicentro sismico dello scrivere. Ho avuto la sensazione che all'epoca dei cantori ci fossero praterie, non so se Folking Beat numero uno di Guccini oggi venisse così
la
tranquillamente considerato, però c'erano delle praterie in cui in realtà si contavano le persone che stavano mettendo a fuoco delle cose. Oggi no, c'è uno spazio espositivo che non è certo domenica in, ma è per chi ha il computer, internet, queste cose, si rende conto di quanto in realtà sia esplosa questa necessità. Quindi in realtà credo che torni a essere fondamentalmente necessaria la necessità di farlo, poi i generi prescindono. E in tutto questo, per tornare alla tua domanda, perché fortunatamente sono piccolo ma non dimentico i soggetti.
No, ma ti interrompo, le facciamo dopo la domanda, andiamo avanti.
Non
ti ho
risposto
perché,
però,
rispondi dopo perché okay. Come avanti il dibattito, però usciamo, per non uscire dal seminato, il tema è la poesia, chiediamo di descriverci che cos'è la poesia, è uno che dovrebbe conoscere abbastanza bene, visto che insegna letteratura italiana contemporanea all'Università di Bologna e ha scritto un manuale che si chiama La poesia, come si legge, come si scrive. Professore Alberto Bertoni. Vieni Alberto, vieni che... No, dicevamo appunto questa cosa qua, della poesia, chiariamo intanto cosa intendiamo per poesia, perché discutiamo di questo, almeno capire se siamo d'accordo sulla base del dibattito, no? Alberto, prego. Questa borsina mi ricorda molto Pozzetto, a che tempi è nato Pozzetto, il modello nostro è Pozzetto. No, dicevo, dacci una mano per descrivere cos'è la poesia, intanto per l'Accademia, che tu, che modo tu e Paolo rappresentate.
Cos'è la poesia? Mi dai un seminario di una trentina di ore come minimo e poi ancora saremo solo all'inizio. La poesia è una forma... da un lato artificiale del discorso, perché è divisa in versi, si va a capo a un certo punto prima che la riga sia finita, ed è una disposizione musicale delle parole. Poi, se vogliamo aggiungere una definizione molto bella di un grande poeta del Novecento, che è Fernando Pessoa, è ciò che porta il linguaggio verso le vette del canto e ciò che lo abbassa fino agli abissi dell'urlo. E quindi la poesia contiene o permette di contenere queste due polarità. Poi forse il senso di questa serata è che rapporto ha la poesia con la canzone.
Esatto.
Visto che la canzone è fatta di due componenti, uno è un testo in versi e quindi un testo poetico e l'altro è l'elemento musicale. La poesia invece ha solo l'elemento verbale dei versi. E poi c'è il fatto storico, nel senso che mi sembra importante sottolineare questo fatto. Avete parlato molto giustamente, Claudio e anche Paolo Iachì all'inizio, della questione degli anni 60-70, che è davvero la stagione creativa dei cantautori in rapporto anche a una determinata situazione storica molto forte anche sul piano sociale, dei conflitti che agivano nella società. E in quegli anni proprio la poesia era in qualche modo assente dal rapporto civile e collettivo. La poesia, a parte alcune eccezioni, era andata a chiudersi in un'area necessariamente, dico da un punto di vista della ricerca poetica, ma pochino artificiosa, in un'area di sperimentazione linguistica che aveva dimenticato quella che è la vocazione della poesia, che è quella che ricordavi anche tu all'inizio, di essere cantata, di essere detta ad alta voce davanti a un pubblico, e anche quella però di essere per gli altri, di essere donata all'altro, all'altra persona che la riceve e la fa sua. Ecco, la poesia scritta negli anni, fine anni 60, primi anni 70, si era un pochino trincerata in queste forme sperimentali abbastanza astratte, e quindi la funzione della poesia è stata assunta dai cosiddetti cantautori, che erano nella loro stagione anche molto creativa, anche dal punto di vista della produzione dei testi. E quindi io poi sono d'accordo assolutamente con Paolo sul fatto che la canzone è come un genere artistico, non è certamente un'arte di serie B o un'arte minore rispetto alla poesia. Poi si tratta di andare a vedere i rapporti di cooperazione, si tratta anche di andare poi a vedere i livelli qualitativi, perché, che so, tra gli Zingari Felici e un poeta, il testo degli Zingari Felici e un poeta medio-mediocre, vincono sempre gli Zingari Felici anche come testo, al di là della bellezza della canzone. Un grande poeta, appunto abbiamo ascoltato i limoni di Montale, e un cantautore di mezza categoria, beh, i Limoni vincono di molte piste.
Ho dimenticato di ricordare che i due testi che i due ragazzi prima hanno letto, Andrea e Samantha, volevo chiedere di ricordare che era Smisurata preghiera di De André, molti di voi l'avranno riconosciuto, un testo fantastico. No, e a proposito di questo, io volevo chiamare sul palco l'ultimo ospite per concludere questa prima fase di musica anche. Intanto è venuto in mente che Deid, che è un cantautore delle nostre parti, cioè italiano, ha messo in musica in un album tutto il lavoro di alcune cose di Pessoa, quindi con un grande successo, dato la critica soprattutto. A proposito di critica, una cantante molto premiata, amata dalla critica, assieme abbiamo fatto Sanremo nel 1992, Sanremo Giovani, e passammo le finali, ma l'anno era sfortunato, perché quell'anno lì eravamo a Sanremo io e lei assieme con Bocelli, Giorgia, Irene Grande, un disastro, venire fuori da lì era difficilissimo, però lei ha continuato, come ho continuato anche io, con grande tenacia e soprattutto con grande talento, e ogni tanto il talento del cielo te lo riconosce, un raggio di luce arriva, e infatti è stata molto amata dalla critica, dicevo prima, anche recentemente, perché ha appena vinto il premio per la migliore interpretazione e per il miglior testo all'ultima edizione, domenica scorsa, del Festival Musicultura di Recanati, che è il più autorevole in Italia. Signore e signori, Paola Angeli. Sentito, l'ho già vista, sì, l'avete già vista, perché... però Bologna, devo dire, è stata fino adesso poco generosa nei confronti suoi e tanti altri artisti che abbiamo avuto occasione di ascoltare l'altra sera, come Silvia Donati, Barbara Giorgi, poi, non le dico tutte, Daniela Galli, vabbè, e Barbara Cola.
Allora, buonasera, innanzitutto sono molto felice di essere qui stasera, oltretutto è anche il mio onomastico, quindi grande festa.
Un applauso per l'onomastico. Sant'Angeli?
No. No, San Pietro e Paolo, visto,
certo,
che mi chiamo Paolo.
Senso.
E il brano che mi ha portato fortuna a questa ultima edizione del Musicultura Festival si intitola Charada. E Charada è una crisi di coscienza. Charada, saprete, vuol dire enigma, è un indovinello praticamente, un gioco della settimana enigmistica. La mia charade invece è una crisi di coscienza, è un momento in cui ho aperto una porta, e in un momento in cui avevo bisogno di ascoltare la voce della coscienza. E dopo la crisi di coscienza, all'interno del brano, si parla del bisogno di rilassatezza del cuore e della mente.
Führer, mein Führer, tu sei il genio del male, non avrei mai creduto di desiderare di essere crudele per ottenere spazio vitale, di dover ringhiare i miei canini, sono bambini. Insegnami ad odiare, a non provare compassione, a sterminare l'emozione e la comprensione, la bellezza e tutta la dolcezza che ho dentro. Potrò chissà riuscire, io che sono un grillo, a diventare uno sciacallo, a sterilizzare la mia coscienza, da sempre incinta, a soffocare i sentimenti così arroganti. Insegnami ad odiare, a non provare compassione, a sterminare l'emozione e la comprensione, la bellezza e tutta la dolcezza che ho dentro. Sorprendo di quel che sento, io non so che succede in me, resto qui in attesa. Führer, mein Führer, fermo a mezza strada tra ingenuità e cinismo, io scelgo una strada, non voglio più cercare le risposte alle domande, ma solo rilassare la mia mente sempre più presente, mio cuore sempre più esigente, cuore e mente sono tutto quello che ho dentro.
Grazie.
Grazie. Grazie.
Però no, Stelio, regalaci un altro incanto, perché ci siamo nel secondo brano.
Allora, visto che qui insomma si parlava di un grillo, io omaggerei un brano che ho scritto secoli fa, nel senso che avevo solo 20 anni, e che però mi ha portato molta fortuna perché mi ha permesso di vincere un premio della critica sempre a Musicultura. E sono recidiva, come,
recidiva,
come
sì.
Potete vedere, e si intitola Col violino a piedi nudi.
Thank you. silenziosa ormai, questa notte scende su di me. Sono un grillo che suona il suo violino e fa così. Ogni sera io volo su un papavero e lassù c'è un'orchestra che mi accompagna e aspetta solo me. Sono un grillo un po' diverso, non ho voce per cantare lungo il fiume nell'oscurità. Quando il sole poi sfiora l'erba umida qua giù, guardo sulla via uomini che salgono sui tram, altri vanno alla stazione, nelle fabbriche, col giornale fra le mani, senza fantasia. Oh, questa vita, no, che non fa per me. Se io fossi in voi, mi divertirei. All'umanità preferisco i grilli, grilli con me, me. Per fortuna Dio non mi ha disegnato come voi, tutti uguali e sempre soli, anche in compagnia, con la voglia di giocare, ma senza fantasia. Oh, questa vita, no, che non fa per me. Se io fossi
Angeli.
Grazie.
Vieni,
grazie.
Accomodati anche tu, il nostro salottino, ma siamo molto in ritardo, a tagliare un pochino, facciamo interventi più brevi. Allora, provocazione parte da questa dichiarazione di un intellettuale, scusa, ti ho impallato, non volevo assolutamente. Prego, prego, prenditi gli applausi, te li meriti. No, no. Dicevo, questa provocazione è tratta da un giornale del 4 agosto, il Corriere della Sera. Dice: la verità è che la parola veramente poetica contiene già la propria musica e non ne tollera un'altra, e che solo la parola punto o poco poetica sopporta di essere l'attaccapanni di una successiva poesia. Il 4 agosto del 63 scriveva così Pasolini. Aveva ragione Paolo, cosa dici tu? Aspetta, accendiamo anche quel microfono lì.
Questo va.
Quello
sì.
Va, perfetto, sì.
Ma guarda, io invece volevo dire tutto un'altra cosa.
Perfetto, vedi, ecco. Il tempismo è fantastico.
No, io volevo dire la cosa straordinaria.
No, vi chiedo soltanto un intervento in brevi perché bisogna...
Guarda, la cosa straordinaria che sono le donne. Cioè, secondo me, una cosa che ancora non ha la canzone d'arte italiana è lo spazio giusto per le donne. Cioè, nel senso che proprio secondo me stanno nascendo cantautrici, canzone, interpreti. Cioè, c'è secondo me tutto un mondo da scoprire. Ecco, quando diciamo c'è crisi, crisi della discografia, crisi di questo, crisi di quello, secondo me c'è un entusiasmo, una voglia di raccontare, una voglia di dire Secondo me, se esiste un avvenire della canzone d'arte italiana, io scommetto sulle donne che fanno canzone.
Vabbè, io non sono felicissimo di questo, però va bene, no, nel senso, no, va benissimo. Paola, tu sei d'accordo su questo? No, no, apprezzo, apprezzo.
Beh, visto che sono una donna, direi proprio di sì. No. No, mi fa molto piacere che appunto abbia sottolineato questa cosa. Beh, quest'anno devo dire Musicultura e le Quote Rose sono state
molte,
veramente rispettate, siamo arrivate molte in finale.
Ricordiamo che c'era in finale un altro bolognese con cui ho collaborato,
sì,
l'altro grande amico
sì,
Giacomo Barbieri,
Giacomo Barbieri che,
e poi uno di Pavia, di Garlasco, che
sì,
lavora
Davide
sempre
Maggioni, Davide Maggioni. Salutiamo, sì sì, siamo stati a Camerino insieme, abbiamo fatto tutte le selezioni, selezionati 1560 volte.
Non male.
E quindi no, però siamo arrivati bene e devo dire è stata una bellissima esperienza. Speriamo che sia un trampolino di lancio appunto per la canzone d'autore al femminile, ecco, perché devo dire che rispetto per esempio a paesi come l'Inghilterra, l'Irlanda, penso a Tori Amos, penso a Sinéad O'Connor, ma l'America, insomma, che sono tantissime le donne, in Italia c'è un po' di crisi, però speriamo di alzare le quote rose.
Pino, scusa.
Senza togliere niente agli uomini.
No, per amore, 50%, quasi. Siamo per la parità, per amore. No, dicevo, Pino, finisci quel discorso di prima, che abbiamo la domanda è rimasta sospesa, te ricordi ancora o cambiamo argomento?
No, non perdo i soggetti.
Va bene, ti ho interrotto prima.
Piccola malattia incorporata, non perdo. La domanda era il senso poetico eventuale di dell'acqua e del luce.
Il tuo album, ricordiamo il suo album.
No, io parlerei del senso poetico del titolo, se eventualmente ne abbia uno, ma era semplicemente il punto di vista che poi diceva già prima Claudio del basso, ossia abbiamo registrato questo
freschino
disco, abbiamo registrato questo disco in una casa trasformandola in studio, dalle finestre di casa era possibile vedere il gasometro, a Roma è un archibugio dismesso in cui tanti anni fa circolava insomma il gas della città, ora è soltanto un freddo monumento di tubi, imperioso, c'era tantissimo cielo perché a Monteverde e a Roma è una piccola collina sulla città, l'acqua non mancava perché ha piovuto molto nel periodo in cui abbiamo registrato e la somma di questi tre elementi ha fatto pensare a qualcuno che io parlassi di bollette, in realtà era semplicemente un punto di vista estremamente da pian terreno verso l'esterno.
Chiedevo un ultimo giro di commenti perché ormai è molto tardi, a far partire lo spettacolo di Matteo Belli e Luca Matteuzzi, giusto una chiusa finale, anche se veramente mi rendo conto che abbiamo giusto appena accennato il tema, quindi è possibile trovare nella musica d'autore italiana degli autori contemporanei che scrivono in modo poetico? A parte tu, Alberto, poi finiamo il giro.
Parto io? Beh sì, senz'altro è possibile, lì la questione è aperta, appunto Pasolini ha ragione in quella battuta che hai ricordato del 63.
Poi si contraddice perché anche lui ha scritto dei testi,
esatto,
come Calvino,
ha ragione,
come
dico,
Cabroni,
in assoluto, ma ha torto sul fatto poi dei tanti relativi, delle tante sperimentazioni e soprattutto non è stato per una volta un buon profeta, perché oggi la poesia nessuno o quasi nessuno, massimo 3.000 persone ci sono in Italia che sono disponibili a comprare un libro nuovo di poesia contemporanea. Però
ce
tanti
ne sono un bel po' qua comunque, sono andati bene.
Esatto, però tanti, come hai dimostrato anche stasera, vengono ai reading, ai luoghi in cui si parla di poesia e soprattutto dove si dice la poesia. Quindi in realtà questo ritorno della poesia all'oralità è qualcosa che la avvicina molto alla canzone e naturalmente io non sono, in quanto anche studioso del futurismo, un passatista e quindi credo che assolutamente dopo la generazione dei De André, dei Guccini e poi quella di Lolli, anche le nuovissime generazioni producano dei testi spesso di alta qualità letteraria. Ne abbiamo due esempi concreti stasera.
Grazie, grazie. Ringraziamo allora Alberto Bertoni. Ringraziamo Pino Marino e Paola Angeli, l'ultimo commento di Claudio se ne ha voglia perché abbiamo fatto parlare all'inizio, poi non ho detto più niente, adesso volevo l'ultimo parere.
No, ma volete veramente?
In tanti siamo purtroppo.
Volete veramente?
Sì, davvero. Vogliamo, no? Un commento di Claudio, sì, lo vogliamo, un applauso.
Allora, io ricordo 3-4 anni fa, Pino Marino, eravamo al MEI di Faenza. E lui fece un intervento strepitoso, Nel senso che lui ha documentato ciò, cioè il video è registrato. Cioè, io voglio vendere 300.000 copie del mio disco. Le hai vendute?
Quante ne mancano?
No, ne mancano moltissime. Allora, l'idea era questa, poi, insomma, dietro questo discorso c'era questo. Questo tipo di, scusate, musica, modo di porsi, presentazione, eccetera, può accettare, secondo me, con una certa felicità, l'idea di essere una minanza intelligente o no? Secondo me, sì. E se uno si pone il problema di entrare, volgarmente, anche in modo abbastanza militaresco, nell'industria e arrivare a gestire l'industria, sbaglia il progetto. Il tipo di cose di cui noi abbiamo parlato stasera e di cui Matteo Belli vi parlerà questa sera è un tipo di comunicazione che non necessariamente ha a che fare con una produzione, con un'industria e con tutto quello che ne consegue, cioè conti,
meccanismi, televisione,
cioè. Commercialisti, eccetera, eccetera, ha a che fare con un'altra cosa, con la comunicazione. I due mondi non necessariamente sono vicini, sono contigui. Si può accettare anche di essere una minoranza intelligente. Io, anzi, credo che oggi in Italia sia assolutamente indispensabile considerarsi, magari con presunzione, però considerarsi una minoranza intelligente, perché considerarsi una maggioranza deficiente, francamente, non fa molto
piacere. Non è comodo, non è carino. Grazie. L'ultimo, Paolo, giusto? Un saluto giusto per questa.
Solo questo. Io credo che l'arte sia il punto più alto di resistenza etica che si riesce a fare oggi. Ecco, quindi allora questo mi sembra un momento bello e forse su questo si può essere d'accordo tutti. Sono poi d'accordo con tutto quello che ha detto Claudio.
Allora, congediamo i nostri ospiti. Paolo Iacchia, Claudio Lolli, Alberto Bertoni, Pino Marino e Paola Angeli, grazie per essere stati con noi, avrei voluto farvi suonare anche di più, però le parole poi hanno bisogno di essere ogni tanto sciolte, perché questi tempi di spedicorsa, di... Allora ricordo anche che la libreria Trame, dove potete acquistare tante cose, se questa sera, che è molto meglio perché sono qua che ho freddo, le ragazze della libreria Trame, quindi sarebbe carino ricompensare per questa loro disponibilità, ed è il momento di Luca Matteuzzi al pianoforte e del recital di Matteo Belli. Vi volevo solo ricordare che questo festival continua la prossima settimana, martedì prossimo c'è il rapporto tra la musica etnica e la musica folk, insomma, e la musica commerciale, con un artista irlandese, uno brasiliano, uno come Riccardo Tesi, grande ricercatore e suonatore di musica tradizionale italiana, e alla fine il concerto brasiliano, ci scateniamo anche col ballo di Nelson Machado. E alla fine, 5 luglio, invece giovedì, grande concerto, recital, concerto con la band intera di Ron. Grazie e buona continuazione con Matteo Belli.
La storia siamo noi, Nessuno si sente offeso. Siamo noi, questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi. Attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi, queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio, così duro da masticare. E poi ti dicono, tutti sono uguali. Tutti rubano alla stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze, le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi. Siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere. Perché la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto milioni di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può fermare. La storia siamo noi. Siamo noi, padri e figli, siamo noi, bella ciao, che partiamo. La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano. La storia siamo noi, siamo noi, questo piatto di grano.
Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro le notti che dal vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, essere contro o di ingoiare la nostra stanca civiltà. È un Dio che è morto ai bordi delle strade. Dio è morto nelle auto prese a rate. Dio è morto nei miti dell'estate. Dio è morto. M'han detto che questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso han mascherato con la fede, nei miti eterni della patria e dell'eroe, perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità, le fedi fatte di abitudini e paura, una politica che è solo far carriera, il perbenismo interessato la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre con la ragione e mai col torto. È un Dio che è morto nei campi di sterminio. Dio è morto coi miti della razza. Dio è morto con gli odi di partito. Dio è morto. Questa mia generazione è preparata a un mondo nuovo e a una speranza appena nata, ad un futuro che ha già in mano, a una rivolta senza armi, perché noi tutti ormai sappiamo che se Dio muore è per 3 giorni e poi risorge in ciò che noi crediamo. Dio è risorto in ciò che noi vogliamo. Dio è risorto nel mondo che faremo. Dio è risorto.
Vincenzina, davanti alla fabbrica. Vincenzina, il foulard non si mette più. Una faccia davanti al cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica? Come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odor di pulito. E la fatica è dentro, là. Zero a zero anche ieri, sto Milan qui. Sto Rivera che ormai segna più. Che tristezza, il padrone non c'ha neanche sti problemi qua. Vincenzina, davanti alla fabbrica. Vincenzina vuol bene alla fabbrica e non sa che la vita giù in fabbrica non c'è, se c'è. Sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi lungo le sponde del mio torrente. Voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi, ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve. Il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati, Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso. Dei morti in battaglia ti porti la voce. Chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti, e il tempo passava con le stagioni a passo adiciata. Ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli, Piero! Sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra, coprire il suo sangue. E se gli spari in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria, non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento, e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia,
crepare di maggio. Ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fa veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
No, non è vero. Io non ho niente da rimproverarmi. Voglio dire, non mi sembra di aver fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale. Non ho mai rubato, neanche in casa da piccolo. Non ho mai ammazzato nessuno, figuriamoci. Qualche atto impuro, ma è normale, no? Lavoro. Ho una famiglia, pago le tasse. No, non mi sembra di avere delle colpe. Non vado neanche a caccia. Eh? Ah, voi parlavate di prima. Ah. Ma prima mi sono comportato come tutti. Come mi vestivo? Mi vestivo come ora. Beh. Non proprio come ora, un po' più, sì, jeans, maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo. Cosa cantavo? Questa poi, volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo, anche canzoni popolari, sì. Ciao, bella, ciao. Devo parlare più forte? Sì, ciao, bella ciao, l'ho cantata, d'accordo. E anche l'internazionale, però in coro, eh? Sì, quello sì, lo ammetto. Sì, ci sono andato, sì, li ho visti anch'io gli Intillimani. Però non ho pianto. Come? Se in camera ho delle foto. Che discorsi, ma certo, le foto dei miei genitori, mia moglie, mia... Manifesti. Oddio, non mi pare. Forse uno piccolo proprio. Che Guevara. Ma cos'è, un processo questo qui? No, io quello no. Io il pugno non l'ho mai fatto. Il pugno no. Beh, insomma, una volta, ma un pugnettino rapido proprio. Come? Se ero comunista? Oh, mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? No, finalmente, perché adesso non ne parla più nessuno. Tutti fanno finta di niente. Invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Oh! Se ero comunista. Ma in che senso? No, voglio dire. Qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma, no. Qualcuno era comunista
perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Lo esigevano tutti. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché glielo avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la borghesia, il proletariato, la lotta di classe, facile, no? Qualcuno era comunista perché la rivoluzione, oggi, no. Domani, forse, ma dopodomani, sicuramente. Qualcuno era comunista perché, viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava sempre Rai 3. Qualcuno era comunista per moda, qualcuno per principio, qualcuno per frustrazione. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto d'avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi viscidi e ruffiani. Qualcuno era comunista perché Piazza Fontana, Brescia, la stazione di Bologna, l'Italicus, Ustica, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno era comunista perché chi era contro era comunista. Qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché pensava di poter essere vivo e felice, solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista, perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Qualcuno era comunista, perché con accanto a questo slancio, ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente. Niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora, anche ora, ci si sente come in due. Da una parte, l'uomo inserito che attraversa ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana. E dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo. Che sarà? Che vanno sospirando nelle alcove, che vanno sussurrando in versi e strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste, nelle parole, che accende le candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni e grida nei mercati, che con certezza sta nella natura, nella bellezza. Quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha misura. Oh, che sarà, che vive nell'idea di questi amanti, che cantano i poeti più deliranti, che giurano i profeti ubriacati, che sta sul cammino dei mutilati e nella fantasia degli infelici, che sta nel dai e dai delle meretrici, nel piano derritto dei banditi.
avrà censura, né mai ce l'avrà quel che non ha ragione. Che tutte le campane andranno a cantare e tutti gli inni insieme a consacrare e tutti i figli insieme a purificare e i nostri destini ad incontrare, persino il Padre Eterno da così lontano guardando quell'inferno dovrà benedire quel che non ha governo né mai ce l'avrà, quel che non ha vergogna né mai ce l'avrà, quel che non ha giudizio. Sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire domandarsi perché, quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore, e guidare come un pazzo a fari spenti nella notte, per vedere se poi e stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi, tu chiamale se vuoi. Se vuoi, emozioni. Uscire
dalla brughiera di mattina, dove non si vede ad un passo. Per ritrovare se stesso, parlare del più e del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore, e ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Prendere a pugni un uomo solo perché è stato un po' scortese, sapendo che quel che brucia non son le offese, e chiudere gli occhi per far male qualcosa che è dentro me. Non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi. Emozioni. Tu chiamale se vuoi. Emozioni.
Grazie. Mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose. Un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti. La luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac. Al cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardena nell'occhiello e sul candido gilet un papillon. Un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con il cedere elegante. All'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene, né dove va. Chi mai sarà quell'uomo frac? Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Buonanotte, va dicendo ad ogni cosa. Ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato, che randagio. se ne va. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è incantata, sorpresa, impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne vanno. Un cilindro, un fiore e un frac. Galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà? Quell'uomo in frac. Addio, addio, addio. Addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, la fortuna di vivere adesso, questo tempo sbandato, questa notte che corre e il futuro che arriva, chissà se affiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ti fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende la testa, il vino bevuto e pagato da soli alla nostra festa. È una notte in Italia anche questa, in un parcheggio in cima al mondo, io che cerco di copiare l'amore, ma mi confondo e mi confondono più i suoi segni puntati dritti sul mio cuore, o saranno le mie mani che sanno così poco dell'amore. Già più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno, dati sempre alle persone sbagliate, più delle idee che vanno a morire, senza farti un saluto di una canzone popolare che in una notte come questa ti lascia muto. È una notte in Italia, se la vedi, da così lontano, da quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. È tutta musica leggera, ma come vedi, la dobbiamo cantare. È tutta musica leggera. Questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque, e grande come la nostra fortuna, che poi la fortuna di chi vive adesso. Questo tempo sbandato, questa notte che corre, e il futuro che viene.
Come disse qualcuno dalla Torre Asinelli, io mi scuso per il vento che ha disturbato la serata, però visto che voi siete indimenticabili, una canzone dedicata al vento che porta le cose e soprattutto dedicata a voi, dedicata al tempo in cui ci si guarda indietro, dedicata al tempo in cui si guarda avanti. Tu amerai.
lascio una canzone da indossare sopra il cuore. Ti lascio una canzone da sognare quando hai sonno. Ti lascio una canzone per farti compagnia. Ti lascio una canzone da cantare. Una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi?
Matteuzzi, pianoforte. Grazie a Franz, grazie a Franz Campi per questa bellissima opportunità. Grazie a chi ci ha concesso la piazza, grazie di cuore. Grazie ai tecnici meravigliosi che hanno tirato fuori un suono dalla tempesta di vento e soprattutto grazie a voi, perché senza di voi noi qua sopra non ci staremmo a fare un bel niente. Grazie.